Vi vogliamo bene.
E sono venuto in tuo aiuto. Adesso togli le penne dai tuoi occhi e guarda il miracolo che di fronte a te. E vedi il mare aperto, passa altrove insieme. Tuo grido e sono venuto in tuo aiuto. Adesso togli le penne dai tuoi occhi e guarda il miracolo che di fronte a te. Vedi il mare aperto, passa altrove insieme.
Ciao fratelli cari, buongiorno, un forte abbraccio e tanto amore ad ognuno di voi. Vi amiamo, vi pensiamo, vi benediciamo, ringraziamo il Signore per ognuno di voi che siete oggi in ascolto, perché siete qui perché amate Gesù. E oggi vogliamo condividere delle lezioni importanti per la nostra vita, perché chi di noi non ha bisogno che il Signore apri il mare delle difficoltà, dei dolori, dei problemi, delle malattie? Ognuno di noi ha una croce e oggi vogliamo crescere nella fede per arrivare a quel livello che riusciamo con la fede ad aprire il mare, ad andare oltre, perché il Signore è con noi e ci sostiene. E lo so che Dora oggi voleva condividere qualcosa al riguardo, vero?
Sì, verissimo.
Vai Dora.
Dio vi benedica, fratelli, vi voglio tanto bene. Tutti noi vi vogliamo tanto bene. Voglio condividere qualcosa perché ho sentito anche alcuni fratelli che ci hanno condiviso che a volte stanno attraversando periodi aridi, diciamo, cioè senza la presenza di Dio, senza sentire la presenza di Dio, senza sentire risposte alle preghiere. E lo so che alcuni di voi stanno attraversando questo tipo di battaglie. E volevo condividere che c'è stato un periodo per me circa un anno fa, o anche un po' più di un anno fa, in cui ho attraversato anche io un periodo molto, però molto arido. Non sentivo per niente la presenza del Signore nel mio tempo dedicato con Lui, leggendo la parola. Non mi nutrivo della parola, cioè ogni volta che uno legge la parola c'è qualcosa che ti parla, che senti che, oh, ok, devo migliorare in questo, devo, Signore, aiutami in quello, però era un periodo, cioè un deserto spirituale. E questo è andato per alcuni mesi. La verità non è stato solamente una cosa oggi sì, domani no, però per alcuni mesi non sentivo la presenza del Signore, non mi sentivo nutrita della parola. Persino ho cominciato a sentire dubbi sulla presenza di Dio nella mia testa. Cioè, non vedi che preghi, però non succede niente. Cerchi il volto di Dio, però non c'è la presenza di Dio. Cioè, dove è Dio? Persino dubbi sulla presenza di Dio passavano per la mia testa, no? E mi ricordo in quel tempo che mi aggrappavo 100% alla parola scritta. Cioè, prendevo un versetto, per esempio, un versetto che mi ha aiutato moltissimo è stato Matteo 10:23. Manteniamo fermo la confessione della nostra speranza, in inglese dice della nostra fede, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E dicevo al Signore così: Signore, non importa se non sentirò mai più la tua presenza, non importa se non riceverò mai più risposte alle mie preghiere, io non rinuncerò alla mia fede. Non rinuncerò alla mia fede. Non importa se non sento la presenza di Dio, se non vedo risposte alle preghiere, io non vacillerò, andrò avanti anche in questo periodo arido, anche in questo deserto spirituale, io vado avanti. Mi ricordo una notte, non potevo dormire, sono andato in bagno, gridavo: Signore, so che tu ci sei, anche se non lo sento. Tu hai creato tutto il mondo, non importa i dubbi della mia testa. Tu hai creato il mondo, l'universo, mi hai dato vita, sei morto sulla croce per me. Non importa se non ti sento, io andrò avanti senza vacillare, manterrò ferma la mia fede. Cioè, una lotta spirituale nel deserto spirituale di dire al diavolo in faccia: io non rinuncerò, io andrò avanti senza nessun sentimento. E un paio di altri versetti che mi hanno parlato molto al cuore e volevo condividere, perché so che alcuni di voi hanno detto lo stesso, che a volte non sentono la presenza di Dio, e voglio condividere alcuni altri versetti che mi hanno aiutato a rimanere ferma senza vacillare nella mia fede. E Primo Timoteo 1:19: conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunziato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. E gli dicevo al Signore: Signore, non voglio fare naufragio alla mia fede, io vado avanti anche se non ti sento. Questo è stato Primo Timoteo 1:19. Ebrei 11:6: senza fede è impossibile piacere a Dio. Cioè, se la mia fede vacilla, il Signore ovviamente che non mi darà la sua pienezza della sua presenza. Cioè, devo continuare con la fede avanti. Primo Pietro 1:7: affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, così mi sentivo che ero nella fornace, nel fuoco, sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Primo Pietro 1:7. E dopo un altro versetto che mi ha consolato moltissimo, È incredibile che anche se ero in questo periodo arido di deserto spirituale, lo Spirito Santo era lì, perché mi dava questi versetti per aiutarmi di andare avanti, per avere la speranza. E mi è venuto in mente una cosa in quei momenti. C'è l'inverno, ma dopo l'inverno sempre avviene la primavera. Sempre gli uccelli canteranno di nuovo, sempre i fiori, they would blossom, cioè prenderanno vita di nuovo. Dopo l'inverno sempre avviene la primavera. Lo Spirito Santo era lì con me, in quel deserto spirituale. È un versetto che, wow, mi ha aiutato tantissimo di nuovo. È Isaia 43, 19. Ecco, io sto per fare una cosa nuova. Questa sta per germogliare, come i fiori, germoglieranno di nuovo. Dopo l'inverno verrà la primavera. Aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. Isaia 43, 19. E volevo condividere questo con voi, fratelli, che anche se a volte attraversiamo deserti spirituali quando pensiamo che Dio non c'è, innanzitutto Dio c'è, lo Spirito Santo è lì per aiutarti a attraversare. E due, se tu ti metti fermo e dici non rinuncerò alla mia fede, non importa se mi torturano, un giorno forse sarò torturata, no? Viene la tribolazione, andremo attraverso delle tribolazioni. E cosa farò in quei momenti? Rinuncerò alla mia fede? No, vado avanti, vado avanti. Never ever give up. Cioè non rinunciare mai, non mollare mai e vedrai che sempre viene la primavera. E dopo questo periodo di questi mesi, la primavera è venuta, ho sentito di nuovo la presenza di Dio e posso dire che sono cresciuta spiritualmente nella mia relazione con il Signore in quei momenti. E, mi sono avvicinata di più a Lui. Allora, un'altra lezione è ringraziare il Signore per questi momenti duri di deserto spirituale, perché ci aiuteranno a essere più vicini al Signore.
Amen.
Grazie, Signore.
Allora è venuta la primavera.
Yes!
E come è
Sì!
venuta? Cosa hai fatto? Sei diventata più perfetta? Hai fatto più miracoli? E Gesù ha visto, ha detto: no, vabbè, allora vado, sì. Torno ad ora. Cosa
cosa dici tu, Angela? Sono
hai
diventata
fatto?
perfetta?
Perché sempre abbiamo l'impressione che noi stiamo mancando, siamo così peccatori, io non merito, io non sono degna della presenza di Gesù, è colpa mia. Ed è, sì, è vero, lo è. Però come è tornato Gesù?
Non penso che è tornato, lui è stato sempre lì. Sono io che ho dato spazio ai miei sentimenti. Ah, non c'è la presenza di Dio. Questa parola non mi nutre. Cioè, penso che nel nostro essere spirituale noi ce la teniamo dal Signore, per qualsiasi ragione, o perché preghiamo per qualcosa e non vediamo la risposta della preghiera e rimaniamo delusi. Ah, ho pregato per questo per 6 mesi e il Signore ancora non mi ha risposto. Ah, allora non c'è la presenza di Dio. Allora il Signore no. Se il Signore dice chiaramente non ti lascerò mai, non, I will never leave you nor forsake you, Ebrei 13, 5, non ti lascerò mai. Cioè siamo noi che ci allontaniamo da Lui spiritualmente parlando, anche se continuiamo con la nostra tradizione. Io mi svegliavo nella mattina, facevo la mia tradizione religiosa di leggere la parola, di pregare, però spiritualmente parlando io mi sono
Quindi
separata dal Signore.
sei tu quella che hai abbandonato i tuoi sentimenti negativi e hai detto no, Gesù non è bugiardo, lui è presente, la sua presenza è qui, ma sono io che mi sono allontanata.
Sì.
Quindi hai abbandonato quei sentimenti di negatività, di quello che tu senti, e
Impuntata?
ti sei abbandonata alla parola, quello che la parola dice, no, Gesù è veritiero. E quindi la cosa è diventata realtà, Gesù era lì.
Sì. E anche se è durato mesi, ogni giorno scegliere, no, crederò alla parola, no a quello che sento.
Amen.
No, crederò alla parola, no a quello che sento.
Ok.
Vado avanti con quello che è scritto perché so che è la verità. E E anche se vengono dubbi sulla presenza di Dio o sull'esistenza di Dio, devi rigettare quel dubbio nella tua mente e andare avanti e dire no, non importa come mi sento, vado avanti.
Amen.
Grazie,
Amen.
Gesù.
Grazie, Signore.
Ti amiamo, Signore. E voglio pregare per qualsiasi fratello che forse sta attraversando questo o che nel futuro, chissà, ci sarà una battaglia di genere per alcuni di voi, fratelli. Voglio incoraggiarvi che sempre viene la primavera. Sempre. Perché Gesù è vero, la parola è vera. E il diavolo è il bugiardo. I miei sentimenti sono bugiardi, ma la parola è veritiera. Grazie, Signore.
Guarda che bello. Mentre parlavi, c'erano le nuvole, perché stanotte ha piovuto tanto qui. C'erano le nuvole. E quando hai detto è venuta la primavera, guarda il bel sole che
è
c'è.
È vero.
Vedi il sole?
Bellissimo sole. Grazie, Gesù. Sei il nostro sole.
Il Signore sta confermando il tuo messaggio.
Grazie, Signore. Sei il nostro sole che brilla al di sopra delle nuvole dei nostri sentimenti. Signore,
Amen.
Ti amiamo, ti benediciamo. Grazie,
Amen.
Signore, per il tuo amore che brilla nel nostro cuore, Signore. Grazie, Gesù, ti amiamo. Grazie, Signore, per la tua parola che è eterna. Il Vangelo è eterno, la tua parola è eterna. Non importa quello che dice la mia testa, non importa quello che dice il diavolo, la tua parola è vera. Ti ringraziamo, Signore, per la tua parola che consola il nostro cuore. Grazie, Gesù. Signore, aiuta a ognuno di noi, quando attraversiamo un deserto spirituale, di impuntarci e non mollare. Andare avanti in quel deserto, perché prima o poi ci sarà il fiume dell'acqua. Prima o poi finirà il deserto. Prima o poi finirà l'inverno e arriverà la primavera. Dacci, Signore, un spirito di non mollare. Un spirito che non importa quello che succede nel nostro corpo fisico, nella nostra mente, noi non abbandoniamo la nostra fede, non vacilliamo, andiamo avanti per fede. In Corinzi tu hai detto attraverso Paolo, noi andiamo per fede, non per sentimenti. Signore, aiutaci a ognuno di noi di essere forti nello spirito,
Amen.
Di rinforzarci nello spirito con la tua parola.
Grazie,
e
sì.
Andare avanti per fede, a amarti, a benedirti, a seguirti fino alla fine e dopo.
Amen.
Per tutta l'eternità.
Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo. Gloria a te, Signore.
Amen.
E benedici oggi il programma, tutte le parole che usciranno dalla bocca di fratello Giuseppe, di tutti noi, che saranno parole unte dallo Spirito Santo per pararle al nostro cuore. Aiutaci, Signore, ad avere un cuore aperto per ricevere la tua parola e crescere oggi tutti insieme con lo Spirito Santo.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Gloria a te, Gesù.
Gloria a Dio, ragazzi. Grazie, Gloria. Meno male, per preghiere fatte dal cuore. Amen.
Amen.
Ti benediciamo, Gesù. Signore, ti benediciamo. Grazie per le benedizioni che ci dai. Ti ringraziamo per tutte le benedizioni per le quali non ti ringraziamo mai. Prendiamo per scontato che mi sveglio la mattina, il cuore batte, l'aria c'è, l'acqua è lì, ho una casa, un tetto. Di solito abbiamo una casa con un bagno, una cucina, un posto per sedersi, un posto per dormire, di solito. E quanto ringraziamo il Signore per le piccole cose?
Non abbastanza.
Gesù, tu eri grato per le piccole cose, tu hai detto ai tuoi discepoli di raccogliere pezzettini di pane, che niente vada perduto. Ma in questo mondo del diavolo è usa e getta. Ti ricordi la storia di quella donna anziana che ha detto ai miei tempi le cose che si rompevano le riparavamo.
Ah, sì.
Qualcosa non funzionava nel matrimonio, lo riparavamo. Oggi invece, quando una cosa è rotta, la si butta via, si va a comprarne un'altra. Il centro commerciale è pronto. Il centro commerciale, se si rompe una cosa, la butti via, costa meno comprarne un'altra che ripararla. costa meno andare in discoteca a trovare una ragazza che balla in mutande che non riparare quel matrimonio. Quindi se il mondo va a catafascio c'è un motivo. Gloria a Dio. Stavo pensando che ho ascoltato delle notizie su Vittorio Sgarbi, che e sembra che è caduto in depressione. Gli auguriamo ogni bene. Vittorio Sgarbi è un critico d'arte, e da criticare l'arte è passato a criticare tutto il resto.
Ah.
Tutto.
Io pensavo che è un politico.
Sì, è anche un politico, anche quello.
Ah, lo è?
Cioè, da quando lo conosco, visto in TV, conoscenza televisiva, lui è molto molto bravo a criticare, a trovare mm-hmm. i problemi, e dice tantissime cose giuste.
Mm-hmm.
E adesso è caduto in depressione. Depressione è una malattia. Però è una malattia che il Signore Gesù ti può far uscire con uno schiocco delle dita. Devi solo guardare Gesù e la parola. Angelina, vuoi leggere una scrittura di Filippesi 4? Questa è una scrittura che risolverebbe tutti i problemi di Sgarbi e tanti come lui.
Sì.
Perché oggi, sempre che in Europa, una delle malattie principali in Europa è la depressione. In Italia sembra che ci sono più di 10 milioni di depressi, che con più guardi alle cose deprimenti, con più ti deprimi. E allora, cioè, Garbi, che gli auguro ogni bene, era bravissimo a trovare gli errori in tutto e tutti. Lui ha dato dei rimproveri al Papa e io gli ho dato ragione. Lui ufficialmente è un ateo. Io credo che sia un figlio di Dio, così per istinto. Credo che lui si convertirà. Se qualche cristiano nella sua zona si alzasse dalla panca della domenica e andasse a evangelizzarlo, sicuramente si convertirebbe, come è successo a Bob Dylan. Dimmi.
Lui a volte si dichiara ateo, altre volte si dichiara cattolico. È un po' confuso, infatti. Però ha anche detto, dopo aver visto tanta bellezza, come potrei dirmi ateo? Quindi lui è un po' confuso, diciamo.
Cioè questo criticare sempre tutto e tutti, c'è il momento anche di quello. Io critico anche le chiese addormentate, le chiese in mezzo cuore, le chiese che sono un po' cristiane, un po' mondane, le critico. Come anche, per dire la verità, Angela, tu lo sai, io critico anche me stesso.
Sì.
E qui ci critichiamo sì. Tra di noi, avete ascoltato Dora, ha fatto la sua confessione, e noi qui diciamo regolarmente facciamo inventario, controlliamo dentro gli armadi, va bene, in cerca di scheletri, e non sempre quello che troviamo è ispirante. Ognuno c'ha i suoi scheletri negli armadi, tutti noi. E quindi Sgarbi ha fatto l'errore dei politici, che loro sono perfetti e nessun altro. Come l'uomo che disse, sai amore mio, nel mondo sono tutti molto cattivi, tranne io e te.
Huh.
E a volte mi chiedo riguardo a te. A volte non sono sicuro di te.
Sono solo io il buono.
nel mondo. Quindi questo è il problema dei politici. Capisci che tutti hanno torto tranne i nazisti, i fascisti, i comunisti. E questo è un problema. Cioè, in questa fossa c'è caduto anche Sgarbi. Che lui, diciamo, non ho mai sentito fare una confessione tipo cristiana, no? Non le confessioni cretine, vai lì in una chiesa, quattro Ave Maria, fuori dalle scatole, no. Confessione che va dalla persona e dire, sai, io sono andato a letto con tua moglie. E quello magari ti picchia anche, così è la vita. Io ho rubato, io ho fatto politico onesto quando mi vedevano, però quando non mi vedevano le valigie erano pronte. Cioè non vedo molti politici fare questo tipo di confessione, tutti perfetti.
Mm-hmm.
Hai trovato quella Filippesi 4:8?
4-8.
Sì, questo è quello che manca, è mancato a Sgarbi, e che manca, diciamo, non c'è un politico che non manca questa verità. Che poi questa verità, se gli amici psicologi, psichiatri e psico, eccetera, la capissero e la implementassero e la insegnassero, questo, solamente questa scrittura è sufficiente a eliminare tutte le psichiatrie e psicologie del mondo. Perché queste discipline, queste cure, e, diciamo, sono tutte basate su questa scrittura e altre scritture come questa. La psicologia e la psichiatria mondiale è un'imitazione di quello che adesso vi leggo, meglio Angela legge, va bene?
Filippesi 4 verso 8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Filippesi 4, 8.
Ci sono, non mi ricordo le statistiche, una quindicina di milioni, da 10 a 15 milioni in Italia che hanno problemi mentali, che sono in depressione. Ho trovato dei giornali, negli articoli. Più di 10 milioni che sono in depressione. E scusa, la sera vai a dormire pensando alla TV? E cosa che facciano quelle signorine con i tacchi a spillo? Cosa che facciano? Ci vuole Gesù, ci vuole la parola. Uno che va a letto la sera e non parla a Gesù, figurati che c'è una, per forza che c'è una brutta notte, per forza che i diavoli vengono e dicono adesso questo è territorio nostro. Quindi tutte le cose, leggi solo le virtù. Tutte le cose?
Tutte le cose onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.
Ecco, Sgarbi, come tutto il resto dei politici, critici d'arte e non di arte, intellettuali, filosofi, gli manca questa. Tutto quello che fanno i psicologi e psichiatri è imitare questa verità. Che il diavolo non può fare altro che imitare. Il diavolo non ha inventato niente. Il diavolo non ha mai inventato un pidocchio, uno scarafaggio, una cimice, una... non inventa niente. Il diavolo non può creare una palata di sterco. Non riesce a crearla. Il diavolo non può creare neanche lo sterco. Va bene? E quindi questo è il tuo problema di Sgarbi, è per questo che adesso è in depressione. Ma io spero che qualcuno nella sua zona, qualche chiesa piena di addormentati in piedi, che uno si svegli e vada da lui a parlargli di Gesù. Dove siete, chiese di Laodicea? Lì a contare i soldi della domenica mattina? E queste sono tutte le benedizioni che Dio vi darà. Arriverete in cielo con valigie piene di soldi e Gesù dice retromarcia, svolta, inversione a U. Angelo delle pedate dure, prenditi cura di questo laodiceano. E arriva l'angelo con gli anfibi militari, sai cosa sono? Sono degli scarponi anfibi che vanno sia nell'acqua che nell'asciutto. C'è un angelo con gli anfibi militari in cielo, per modo di dire, no? E sono calci duri. Quando uno si presenta, io sono parte della chiesa degli addormentati in piedi con le più belle panche comode. E Gesù chiama l'angelo e dice quattro pedate e caccia via questo laodiceano che di vomito ne ho visto abbastanza, gli dirà Gesù. Che non ci crede, legga la scrittura, Apocalisse 3,14, Apocalisse anche 3,1. Leggete. Loro leggono solo Filadelfia. Ma non ci arrivate a Filadelfia con le vostre chiese morte, stramorte. Dio benedica quei pochi cristiani che vanno in strada a cercare pecore. L'ateismo, le depressioni, dice, a volte, non raramente, portano anche al suicidio. Guarda, io sarei... io prego che qualcuno lo vada a evangelizzare, perché Gesù è la sola speranza per Garbi e altri e altri come lui. Se lui solamente sostituisse le parolacce, le offese, e le sostituisse con Gesù, la sua verità, Dio lo userebbe grandemente. Sarebbe meglio di qualsiasi papa. Però, attenzione, senza religionismo e tradizionalismo, d'accordo? Ecco, allora questo volevo dire. E sto pregando per Sgarbi, perché che io credo che si convertirà uno di questi giorni, quando noi cristiani ci svegliamo e ci diamo una mossa, andiamo a evangelizzare lui e altri come lui. Io mi ricordo quando andavo a evangelizzare, perché andavo anche nei comuni, nei municipi a evangelizzare. Andavo lì da Volantini, eccetera. Ecco, e trovavo delle persone lì che erano territorio vergine, cioè non le aveva mai evangelizzate nessuno. Va bene, parlavamo col sindaco, ma vedete che pecore. Magari erano tra i peggiori politici, eccetera. Ma riguardo al Vangelo, era territorio vergine, come quando Paolo, in Atti capitolo 13, è andato a Cipro e ha evangelizzato il proconsole romano. Quello si è salvato, Cipro è diventato una nazione cristiana. Va bene, dove erano gli ebrei a evangelizzarlo? Tutti lì a perseguitare i cristiani. Dove sono gli ebrei evangelici a perseguitare noi che predichiamo il Vangelo? Sono lì a criticare noi che predichiamo il Vangelo, mica vanno a evangelizzare. E dicevo, in questi municipi andavo lì, erano così pecore. E allora preghiamo che questa gente, i cristiani con il loro sangue, 300 anni ha conquistato il mondo, ma i falsi cristiani con le loro disobbedienze l'hanno perso. Che le chiese ci sono cristiani, ma ci sono anche... Stamattina Gesù mi ha dato una parola, e una parola nuova che non avevo mai sentito prima.
Quale?
Mi ha detto... com'è che hai detto? Ci sono i cristiani veri, detto nelle chiese, e ci sono i cristiani avanti Cristo.
I cristiani veri?
Hai mai sentito questo?
Quello sì, e i cristiani...
Avanti Cristo l'hai mai
avanti
sentito?
Avanti Cristo, no.
Avanti Cristo,
Anticristo,
hai sentito una data, 100 avanti Cristo, 200 e basta.
Sì.
Però che le chiese ci sono i cristiani avanti Cristo, no, non l'avevo mai sentito.
Infatti impossibile.
E chiedeva, ma Gesù cosa significa?
E cosa significa?
Significa, mi diceva il Signore, guarda, sono dei cristiani che sono si chiamano cristiani, ma sono avanti Cristo, cioè... cioè io parlo sempre di quel giovane ricco in Matteo 19, Marco capitolo 10, quel giovane ricco che lui era, Gesù dice, se vuoi mantieni i comandamenti e avrai la vita. Ti ricordi quel giovane ricco in Matteo 19? Gli ha detto... Cosa posso fare, gli ha detto il giovane ricco, per avere la vita eterna? E Gesù gli dice, guarda, per essere salvato, la tua domanda è per essere salvato, cosa devo fare? E dice, mantieni i comandamenti e avrai la vita. E poi gli dice, ok, ma mi manca qualcosa. Dice, beh, se vuoi essere perfetto, devi abbandonare tutti i soldi e seguirmi. E lui dice, no, i soldi no. La chiacchiere sì, la panca della domenica in chiesa sì, ma abbandonare i soldi no. Che a volte Dio chiede questo, non lo chiede a tutti perché ha già dato tutto il cuore, non è necessario, però alcuni glielo chiede, perché per alcuni il denaro blocca la salvezza. E allora se n'è andato e Gesù dice, è più facile per un cammello passare per la curva di un ago che per un ricco andare in cielo. Era una parafrasi, un simbolo per dire difficilissimo per i ricchi andare in cielo. Andranno nella nuova terra, magari, però in cielo no, non nel regno di Dio. E allora Gesù mi diceva, questi qui sono i cristiani avanti Cristo. Cioè, prima che Gesù venisse, c'era il popolo di Dio che si salvava mantenendo la legge, come Gesù ha detto al giovane ricco. Mm-hmm. Che però non è per loro il regno dei cieli, perché è più facile per un cammello passare per la cruna dal lago. E allora cerchiamo di non essere cristiani avanti Cristo, cioè che non, non entreranno nel regno di cielo, entreranno nella nuova terra. Saranno il tribunale di Apocalisse 20 verso 11, il trono bianco, ma non potranno andare al tribunale di Cristo secondo Corinzi 5:10. E questi sono i cristiani avanti Cristo.
Cioè quelli che seguono solo la religione sono cristiani ma non seguono il Vangelo?
Predicano il Vangelo come i farisei predicavano la Bibbia, ma non lo praticano. Cioè dice Gesù in Matteo 23, ascoltate le prediche che fanno. Quando il Papa dalla finestra predica dovete essere amorevoli, bisogna seguire. Quando il Papa, che lui neanche conosce Gesù, dice bisogna fermare le guerre, è giusto? Quindi Gesù dice, Matteo 23, verso 1, dice, i farisei predicano dalla cattedra di Mosè, ascoltate, ma non fate come loro.
Sì.
Perché loro predicano aiutati i poveri, però poi si costruiscono, invece di costruire chiese fatte di anime, costruiscono le banche, lo IOR, Banca del Vaticano, eccetera. Va bene?
Sì.
Questi qui sono cristiani avanti Cristo. Popolo di Dio, a chiacchiere predicano meglio dei farisei, però non sono cristiani di Cristo.
Mm-hmm.
Sono cristiani avanti Cristo, cristiani del Vecchio Testamento. Cioè che non vanno nel regno di Dio, vanno nel vomito di Laodicea, qual è quello? Non lo so, forse la nuova terra, forse lo sa Dio, non lo so. Però non vanno nel regno di Dio dove c'è Gesù, Laodicea. Cerchiamo di meditare su questo. E poi un'altra cosa che Gesù mi diceva proprio stamattina, guarda, c'ho qui un appunto, vediamo se riesco a capire, perché a volte non capisco i miei appunti che scrivo quando è buio di notte. Guarda, una cosa che mi ha detto, dice, tanti dei miei figli, diceva Gesù, vogliono le mie benedizioni, ma non vogliono le mie correzioni. Il contrario di come il mio regno funziona. E stamattina parlavo qui con la mia famiglia, qui i nostri fratelli, i miei figli. Cosa dicevo, Angela?
Che questo si applica a noi, prima di tutto, perché come tutti anche noi vogliamo il migliore di tutto, però dobbiamo fare la nostra parte, ricevere correzioni, migliorare il nostro carattere, la nostra obbedienza. E sacrificare quello che ci vuole per ricevere quella benedizione. Tutti noi vogliamo la parte migliore del regno, eppure per quello dobbiamo completamente abbandonare noi stessi, prendere la nostra croce e seguire Gesù. Non è sufficiente solo chiedere, dammi Signore, voglio, mi piace, però noi dobbiamo anche abbandonare noi stessi a Cristo.
Amen, 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 amen. Allora, e Gesù mi diceva, no, non funziona così il regno dei cieli. Il regno di Dio non è io sono la chiesa evangelica o cattolica, eccetera, eccetera. Io ho fatto le mie 4 Ave Maria stamattina, 2 rosari ieri sera. Noi siamo la bella chiesa evangelica, abbiamo pregato in lingue un paio di ore stamattina e noi siamo in gamba, no? Quindi, e voglio tutte le benedizioni. Cerchiamo noi di non essere così, stavo dicendo ai miei figli.
Sì.
Cioè, vogliono... Una parte del popolo di Dio vogliono le benedizioni di Dio, vivere dove c'è Gesù, ma non vogliono però le correzioni, non vogliono rimproveri, non vogliono le sgridate. Se leggiamo il Vangelo non è pieno solo di benedizioni, promesse, eccetera. Il Vangelo è pieno anche di rimproveri, cominciare con i discepoli.
Mm-hmm. Sì, il fatto è che senza correzioni non possiamo crescere e migliorare. Perché io non vedo me stessa, spesso mi rendo conto di alcuni peccati o mancanze, ma spesso non mi rendo conto che il mio comportamento è sbagliato. E quando i fratelli mi dicono questo non va, questo non è scritturale, Angela devi cambiare, questo mi aiuta tanto, questa correzione mi aiuta tanto a vedere cose che io non ho notato nella mia personalità. Mi aiuta tanto la correzione dei fratelli. Però se non la riceviamo, allora come possiamo crescere? Come possiamo essere più vicini a Gesù? Come possiamo mettere in pratica il Vangelo? E poi ricevere le benedizioni che tanto desideriamo.
Gloria a Dio. Gloria, gloria al Signore. Allora, non c'è corona senza spine, non c'è resurrezione senza morte. Non c'è vittoria sulla tribolazione senza tribolazione. Non c'è vittoria contro il diavolo senza combattere il diavolo. Non c'è vittoria contro il nostro egoismo senza combatterci contro. E stamattina dicevo questo a mia famiglia: non crediamoci che noi siamo qualche millimetro meglio dei fratelli che ci seguono,
sì.
Perché ci sono dei fratelli che ci seguono, posso testimoniarlo davanti a Dio, sono meglio di noi.
Sì.
Cosa pensate voi?
È vero, ci sono.
È la verità o no?
È la verità.
O stiamo predicando una predica umile?
No.
Un fico secco?
No.
Quindi ci abbiamo testimonianze dei fratelli che fanno meglio di noi. Con l'addestramento che abbiamo ricevuto, con quello che Dio ci ha insegnato, che ci insegna qui in continuazione. Ci sono fratelli nella nostra chiesa che se Dio li scegliesse sarebbero meglio di noi. Sto facendo, aiutatemi, sto facendo finta per mostrarci umili?
No, perché anche in privato parliamo di queste cose. Anche in privato tra di noi condividiamo queste lezioni ed è vero. Tanti dei fratelli nelle piccole cose sono più obbedienti a Dio e questo ci fa a noi mancanti.
Ma quali piccole cose? Questi fratelli che vanno a evangelizzare sono cose grandi,
sì,
non sono piccole.
Iniziando con quelle piccole e anche grandi, quindi è un esempio per noi.
Capito? Qui non è che... Capito? So che ci riceviamo un sacco di incoraggiamenti e ne abbiamo bisogno, però qui ci guardiamo anche allo specchio. Proprio stamattina parlavo con mia moglie ed altri e stavamo facendo un resoconto di tutti i nostri sbagli ultimamente. Abbiamo fatto sbagli grossi, cose materiali, qui nella casa, cose materiali. E dicevo, qui non ci siamo, stavo dicendo. Come mai non abbiamo pregato, non abbiamo cercato il Signore che era responsabile di queste aree? Perché non si è disperato in ginocchio, ascoltando la voce di Dio? E invece abbiamo fatto le cose secondo la nostra mente carnale, va bene, e le cose è piovuto, delle cose si sono bagnate, delle scatole si sono bagnate che non dovevano bagnarsi. Va bene,
mm-hmm.
Perché qui abbiamo un piccolo stanzone che usiamo come garage e lì entra l'acqua e si cammina nell'acqua, perché costa un sacco di soldi a fare il pavimento e non l'abbiamo fatto. E quando piove abbiamo fatto degli sbagli, dovevamo mettere dei legnami sotto.
Come un supporto, sì.
Sì. Qui si chiamano pellet, non sono sicuro com'è in italiano. Sono quegli scaffalini che i camion usano per imballare, trasportare cose. E ha detto, qui la persona responsabile di questo doveva disperarsi, pregare, digiunare almeno mezz'oretta, 15 minuti, ma a volte è sufficiente che preghi e digiuni un minuto e Dio ti parla. Insomma, qui in continuazione facciamo sbagli qua. Non solo i miei figli, ma anche il papà. Non solo la chiesa, ma anche il pastore. Va bene, in cielo ci saranno sorprese in cielo. Per chi?
Per me.
Per me e te. Quando vedremo dei fratellini di Milano, Roma, della Sicilia, di Palermo, della Germania, dell'Australia, che saranno più benedetti di noi. E credi che qui predichiamo solo a quelli della Laodicea? Attenzione che non lo siamo noi. Perché chi non è capace di guardarsi allo specchio della Bibbia e vedere i propri sbagli, che sia inocchiato, stia allerta, perché la spada del Signore ha due tagli. Va bene? Se vedi le sette chiese dell'Apocalisse, capitoli 2 e 3, Gesù c'ha benedizione e rimproveri per tutti, compreso Filadelfia. Gli ha detto, se tu non stai in guardia, ti rubano la corona a Filadelfia, nel nome di Gesù Cristo. E allora vengono le benedizioni di Dio, le vogliamo, ma guai a chi di noi, cominciando con me e te, vuole le benedizioni, vuole la corona, vuole sedersi a fianco di Gesù, vuole avere comunione con Gesù, vuole, però non vogliamo le correzioni. al bambino che vuole imparare ad andare in bicicletta, però non vuole ascoltare il papà. Papà, io ho i miei diritti. Ma non vedi che sei cascato diverse volte con il bicicletta? Papà, la legge italiana dice ho i miei diritti. A me non mi rimproveri, papà, se no chiamo il telefono tricolore e ti faccio arrestare. Com'è successo? Ma non vedi che giocavi sul davanzale, se non ti davo due schiaffettini sulle mani ti buttavi giù e ti ammazzavi? Papà, tu sei violento.
Oh oh.
Tu stai offendendo la mia psicologia.
Terribile.
È così che va il mondo, eh?
Sì, 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 sì.
Poi quando crescono li mettono in prigione per spaccio di droga, per rapina con omicidio, e si fanno una trafila di anni, però il papà non li ha corretti. Perché? Perché gli psicologi dicono potrebbe guastare l'equilibrio psico dei figli. Ma questo qua ruba, se bisogna, sai, la società. Ma questo qua picchia la sorellina, insomma, così va il mondo. Ma questo qua sputa in faccia alla madre, insomma, bisogna capirli. Ma questo si droga, e la marijuana è legale. Ma quale marijuana? Qui è la maricoca, e non Coca-Cola. E insomma, è colpa del governo, ecco. Dovete votare così prossima volta. Il governo piove, governo ladro. Angela, puoi prendere la parola per cortesia?
Ai, ai, ai.
Dio ci aiuti a prendere le correzioni.
Amen.
Va bene, fratelli, prendiamo Amen. Le correzioni. Se ci sono dei figli che già si sono perduti nel mondo, che non ascoltano più i genitori cristiani, è tragico. Preghiamo che tornano. Ma quelli che ancora sono sotto tiro, sotto il tiro del nostro amore, della nostra comprensione, della nostra guida, delle nostre correzioni, cerchiamo di non perderli per essere troppo psico. Attenzione che non diventiamo psicopatici con tutta questa psicologia. Angelina?
Amen. Dio ci aiuti.
Dio ti benedica. Vuoi che do un'occhiata alle notizie? Due minuti?
No.
Come no? Che c'ho qua delle notizie di stamattina. Terremoto a Myanmar. Sono arrivati 1600 morti. Dice che molti sono ancora sotto le macerie. Il mondo dice a me non mi interessa mica tanto perché io non sono sotto le macerie. Sì, ma ci sarai. O le macerie o l'inferno. Preghiamo per questa gente.
Amen.
E viviamo ogni giorno come se fosse il nostro ultimo. Poi in Turchia centinaia di migliaia protestano contro Erdogan. Erdogan è il dittatore turco con la maschera democratica. Adesso mezza Turchia sta protestando contro di lui, perché è un dittatore. Lui vuole ristabilire il califfato ottomano. Erdogan, dice lui. Ma ci riuscirà magari per un po' di tempo, lui o un altro come lui. E poi arriva Gesù, Armageddon. Allora, in Gaza si sopravvive. Canned food and fresh produce is rotting at the border. People in Gaza survive on canned food as fresh produce rotting at the border. Cioè, alla frontiera di Gaza, che i camion non possono passare col cibo e il cibo marcisce nei camion. E a Gaza sopravvivono mangiando cibo in scatola. E questo è guerra, questa è la guerra. Ma si sposterà anche in Europa perché gli indemoniati posseduti, indiavolati, non mancano neanche qui. Basta guardare a Bruxelles, dietro quelle maschere. Sempre sorridenti sono, sempre sorridono a Bruxelles. Mentre dicono dobbiamo servono 800 miliardi di euro per le armi, sempre col suo, però c'è sorriso. Ti sorridono. Angie, veloce, mi sono fermato.
Oh, grazie. No, super veloce.
Sei scioccata?
Sono scioccata.
E dimmelo.
Sono scioccata, ma come mai?
Ah,
continua tu. Così.
Vabbè, mi fermo, perché tu sei lì col tuo cronometro.
Perché abbiamo un bel messaggio oggi, per quello vorrei che andiamo al soggetto che abbiamo menzionato prima riguardo alla depressione, gli scoraggiamenti del diavolo e come superarli. Perché ho visto tanti messaggi che i fratelli scrivono, sono attaccati con la depressione, con lo scoraggiamento, con l'autocondanna. E non solo i fratelli, ma anche nei giornali è scritto l'epidemia di questo secolo è la depressione. Cioè è terribile. Tante persone non trovano più un scopo per vivere, perché sappiamo che la depressione poi porta pensieri di suicidio. E, come Dora ha detto all'inizio, prima o poi viene il tempo quando tutti sentiamo che siamo in un deserto, ci passiamo tutti, perché il diavolo attacca tutti. Allora come affrontare questi momenti terribili, quando ti senti che la tua vita non vale niente, che vuoi finirla, questa autocondanna del diavolo per gli sbagli che hai fatto, come superare questi momenti? Allora ti leggo solo un paio di situazioni dei fratelli che scrivono. Per esempio c'è Alessandro che dice: voglio liberarmi dal fumo della sigaretta. Fratelli, ho paura, sento la paura. Tutta questa situazione mi fa cadere in depressione. Ho problemi di stomaco e ogni cosa quasi che mangiavo, pane, pasta, dolci, mi bruciava lo stomaco e non respiravo. Ho iniziato a mangiare poco e niente e a camminare molto per non pensare alla paura. Ho perso un sacco di chili, mi vedo magro, ho panico, paura di morte. Questa è la condizione di Alessandro. Poi c'è anche Jessica che aveva scritto:
la depressione ti porta anche al panico.
Sì, sì.
Sgridarla nel nome di Gesù Cristo.
Jessica dice: ho cercato con tutta me stessa, con l'aiuto del Signore, di non farmi prendere dagli attacchi di panico. Battito anomalo al cuore. Avevo fatto una visita recentemente, mi hanno detto che il cuore è a posto.
È a posto. Se ami Gesù, è sempre a posto.
Ma da una settimana specialmente la cosa è continua. Appena viene questo battito, come se fosse un fondo, un vuoto nel cuore, mi lascia come stordita. Vertigini, mancanza di respiro, senso di paura. So che la paura non viene dal Signore, ma sono costantemente attaccata, dice Jessica. E questi sono solo due esempi, ma tante persone vivono questi attacchi, queste paure. E cosa fare?
Ma guarda, anche io ogni giorno sono attaccato dal diavolo. Credete che io sono esente diavolo? No, ma mi attacco come voi e anche più di voi. A volte. E allora di imparare a sgridare il diavolo quando la sua avanguardia si presenta. Il diavolo si presenta alla porta del nostro cervello, della nostra mente, con delle cose che noi ci interessano. E allora facciamo entrare e già discutiamo un po'. Dovete sgridare il diavolo immediatamente, appena sentita la puzza, appena avvistate le sue corna in lontananza, vattene al tuo inferno, Satana.
Amen.
E questo è un rosario che vale la pena di ripetere. L'unico virgolette rosario vale la pena di ripetere. Vattene, Satana, nel nome di Gesù Cristo. Non vi dimenticate il nome di Gesù Cristo, sennò è tutto il resto è religionismo. La santa di qui, la santa di là, tarada, tarada. Serve il nome di Gesù.
Amen.
La mia Santa Lucia non me la toglie nessuno. È così che ragionano. La madre di Dio, la zia, la cugina, la vicina di casa. Andate da Gesù. Ma siamo impazziti. È arrivato Dio dal cielo, si è fatto uomo, è salito sul Calvario perché andassimo da Santa Lucia. Ah. Andassimo dalla madre di Dio, che non ce n'ha madre. Fratelli, la depressione guida spesso, attenzione a questa parola, autocritica, autocondanna personale. Scrivetele. Autocritica, autocondanna, scrivetelo. Perché è il nome di un demone. Autoanalisi. Il diavolo va sempre in auto. tutto arriva sempre in chiave di negatività contro noi stessi. Scrivete questa cosa, questo qui c'è la guarigione, fratelli, cioè di non fare questo, di sgridare questo. Guarda, solo pochi giorni fa è successo a me. L'attacco è stato per via di miei ricordi negativi. Sbagli che ho commesso nel passato all'improvviso mi torturavano incessantemente. E neanche erano sbagli al di sopra delle nostre normali imperfezioni, ma il nemico li stava ingigantendo. Per lunghe ore sono caduto in depressione, una vera ossessione. Quando ho preso la cosa sul serio, allora ho cominciato a pregare col cuore. Mi sono rivolto alla cosa che io considero la più potente. Cos'è? La mia comunione con Gesù. Lo Spirito Santo mi ha dato una scrittura che per me è stato il punto di svolta. Ho pensato alla seguente scrittura in Isaia, che parla di come Dio eliminerà il diavolo. È la prima volta che Dio me la dà questa scrittura in questa chiave. Angelina, ti ho dato qualche scrittura lì, ce le hai lì?
Sì, ce le ho.
Dovresti avere Isaia 14.
Sì.
Puoi andare
verso
lì, per
16
favore.
E 17.
16 e 17.
Coloro che ti vedono fissano in te lo sguardo, ti esaminano attentamente e dicono: è questo l'uomo che faceva tremare la terra, che agitava i regni, che riduceva il mondo in un deserto, ne distruggeva le città e non rimandava mai liberi a casa i suoi prigionieri? Isaia 14, da 16 fino a 17.
Ecco, il punto che Gesù mi ha dato è questo, che il diavolo non rimanda mai liberi i suoi prigionieri. Quando cadi preda del diavolo, è una prigione eterna, catene per sempre, fino a quando non vai da Gesù.
Oh. Amen.
Lui solo c'ha la spada della parola che taglia
Amen.
Ogni catena.
Grazie, Signore.
Il fatto è che dobbiamo stare in guardia sempre, non far avvicinare il nemico ai nostri pensieri, sgridarlo, come stavo dicendo, al primo avvistamento, perché il diavolo cerca sempre di costruire prigioni nella nostra mente. Cerchiamo di capire questo. Prigione favorita del diavolo è nella nostra mente. Tu sei un drogato, un pornografo, un adultero seriale, tu ci credi e lo sei. Come credi nel tuo cuore, così tu sei. E il diavolo cerca di deprimerci, usa la nostra mente contro noi stessi, costruisce catene fatte di cosa? Che metallo? Depressione, metallo della depressione, metallo della condanna. E quali mani, chi usa? Perché noi riceviamo queste cose? Usa noi stessi, o meglio detto, i nostri stessi pensieri. E poi ho pensato alla scrittura, in Luca 4, Angelina, vai lì, Luca 4, 18, credo.
Lo Spirito del Signore
è sopra di me.
Per questo Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri.
I poveri come me.
Mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri.
Prigionieri come me, sono prigioniero, ero prigioniero nella mia mente per diverse ore.
Ai ciechi recupero della vista. A rimettere in libertà gli oppressi. Luca 4, 18.
Fratello, sorella, ti voglio bene. Sei oppresso? Sei in prigione nella tua mente? Il diavolo sta mandando delle ossessioni, una pornografia, denaro, qualunque cosa, libertà falsa. Cos'è che sta mandando? Gesù è venuto per liberare gli oppressi, liberarci dalle prigioni del nemico, nelle quali lui cerca di vincolarci. Attraverso cosa? La nostra stessa mente. E da questo provengono i frutti malefici. Innanzitutto cosa? Depressione. Attenzione, qui viene un nome di un demone. Si chiama autocondanna, è un demone, è un principato. suo lavoro di questo diavolo è che i figli di Dio si autocondannano, si scoraggiano, scivolano nella negatività. Io credo che tutte queste cose sono dei principati principali del diavolo. Il diavolo ha diviso il suo regno in principati. Se non scarichiamo subito queste cose che provengono dal nemico ai piedi della croce, e allora rimangono in noi e diventano ossessioni, paranoie. Spesso anche diventano parte del nostro del DNA, della nostra personalità. È così che molta gente intorno a noi li vediamo, sono strani. Tu vai in un negozio, vai in un supermercato e trovi delle persone che sono spiriti. Uno è così, ma vuol cercare di sembrare cos'ha. È nato così, ma vuole essere in un modo diverso, una cosa. E poi altre. Vedi depressi. Se non andiamo dal Signore ci ritroveremo a fare la fila negli ospedali per ogni tipo di malattie. Crisi di panico, malesseri, vertigini, sgomenti, crisi di ansia, di panico, eccetera.
È vero. E poi non sappiamo perché succede. E crediamo che un medico può aiutare con delle pastille, pillole, e non funziona perché ci ammaliamo sempre di più e le pastille non danno la soluzione e non capiamo perché non funziona. Perché è una cosa spirituale e viene dallo spirito, non dal fisico.
Amen. Allora, ho sentito da Gesù che questo è il modo che il maligno ci imprigiona nelle sue bugie e malattie. Così che il diavolo ci imprigiona. Prima ci fa deprimere per qualche sbaglio che abbiamo fatto. E dopo ci usa. Diventiamo discepoli del diavolo, non di Dio. Come? Il diavolo fa in modo che facciamo il suo sporco lavoro contro di noi. Un lavoro di autocondanna per i nostri sbagli. E queste cose giocano la parte principale verso la depressione. Depressione, così come la superbia è il fondamento di ogni male, così la depressione è il fondamento di ogni malattia. Inizia così. Prima ti ammali nello spirito e poi ti ammali fisicamente.
Sì.
Ho conosciuto ragazze, specialmente quelli nel satanismo che stavo evangelizzando, e a volte vedevo che si infliggevano ferite, prendevano un coltello, una lametta, si tagliavano le braccia, si facevano tagli nel corpo, credendo di trovare sollievo. Nel loro subconscio si punivano di mali ed errori che avevano commesso. Un po' come quegli stolti religiosi che si frustano sulla schiena perché loro si purificano così. Che stoltura. Guai a lasciare che il diavolo si avvicini a noi. Allora io, nel mio caso, evidentemente, avevo commesso lo sbaglio di permettere alla mia mente di vagare fuori dai limiti e dalla protezione del Signore. Un po' come Eva che se ne va a girovagare e torna all'albero proibito del bene e del male. Un po' come quando uno si annoia e se ne va a vagare intorno a internet.
Oh no.
Vagabondare cliccando qui, cliccando là, vedere quella donna più bella, la più sexy, la più nuda,
huh.
O l'uomo. Il motivo è che io non riuscivo a liberarmi di questa autocondanna era perché si trattava della verità. Il diavolo mi stava dicendo la verità.
Cioè, tu ti autocondannavi per sbagli che tu hai fatto?
Sì, erano cretinate, non è che era chissà cosa.
Ma il diavolo viene a tutti e ci dice sei egoista, sei superbo. Ed è vero, siamo proprio così e poi ci autocondanniamo.
Sì, fantasmi del passato, sbagli di 20 anni fa.
Ah.
Ma sbagli che diciamo sono tutti peccatori, tutti sbagliati. Però il diavolo prende una cosa e la usa come un trapano.
Mm-hmm.
E per questo che ci ho messo un po' troppo tempo a capire che era solo il diavolo. Perché stava usando la verità. Verità dei miei sbagli, dei miei errori. E questo lo capisci quando ti penti di un peccato, e allora senti comunque uno spirito di condanna, questo è il diavolo. Quindi capisci che ti sei pentito di un peccato, però senti comunque una condanna. Ma se mi sono pentito, e allora è il diavolo. Quando ti sei pentito di una cosa, e la cosa ritorna come un fantasma del passato. Di notte, quando ti svegli di notte, oh, mi ricordo, io ho fatto del male, io al mio ex marito, ex moglie, eccetera. Ti sei pentito? Sì, però. No, non c'è però. Ti sei pentito? Gesù ti ha perdonato. E allora, perché mi sento? Perché è il diavolo, l'hai fatto avvicinare e non l'hai ancora sgridato. Apocalisse 12, Angelina, 10.
È stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Apocalisse 12, verso 10.
Gesù è sempre il Salvatore nostro davanti a Dio. E il diavolo è il nostro accusatore, è come un tribunale. C'è l'accusa, lo facevano i papi, sul rogo perché non riconosce il Papa. C'erano così. E poi arriva Gesù. All'adulto dice, io non ti condanno. Ma Mosè ha detto di lapidarla. Io no, io la perdono. E questo è Gesù. E allora qualcosa è venuto in mio soccorso, era lo spirito dell'amore. Il mio amore verso Gesù è venuto ad aiutarmi. E allora ho cominciato ad invocare il suo nome di Gesù e Gesù è arrivato. E io ho ascoltato e mi ha detto queste parole, Gesù. Guarda al mio sangue, perché credi che l'ho sparso? Non sono io morto per i tuoi peccati? E allora finalmente ho visto la porta e sono entrato di corsa. Ho visto la porta di uscita che il diavolo cercava di nascondere. E allora gli ho detto con tutto il cuore, ho detto Gesù ti credo, ti amo, non sono degno di te. E ho continuato a ripeterlo, fino a che la sua pace è entrata nel mio cuore, e l'ho sentita. La sua pace, il suo perdono, la sua accettazione, la sua giustificazione, è tutto riassunto nel suo sangue. Il suo sangue è la riprova che se ci pentiamo, veramente pentiti, però coi fatti, non solo chiacchiere, e allora siamo perdonati, accettati, redenti. Lui ci pulisce, ci rende candidi. Ed è così, amati fratelli, che mi sono trovato, come per miracolo, fuori dalla prigione di depressione e di autocondanna. Gloria a Dio. La storia ci racconta, leggiamo nella storia, di come i nazisti facevano scavare le fosse agli stessi ebrei e poi li uccidevano e seppellivano nelle stesse fosse. Il diavolo, che è stato l'ispiratore di questo, fa lo stesso. Usano i nostri peccati per farci sentire colpevoli ed essendo questa la verità, è facile per il maligno di spintonarci nella fossa della depressione. Abbiamo capito questo?
Sì.
E così il diavolo usa la verità contro di noi.
Prima ci fa peccare, ci tenta, ci spinge, ci ossessiona finché pecchiamo. Poi usa quel peccato per condannarci, e ha ragione, abbiamo peccato, siamo colpevoli, e spingerci nella fossa della depressione.
E il diavolo dice, ma è la verità, hai
Ma,
fatto
sì.
questo sbaglio, è la verità. Hai fatto tanti sbagli, è la verità. Però c'è una verità superiore. E qual è? Angela, qual è? Ci siamo pentiti
E Gesù ci
e
perdona
Gesù ci ha
e
perdonato.
ci
Questo
libera.
il diavolo però, questo dettaglio il diavolo non te lo dice.
Mai, mai.
Guarda, ho trovato un articolo di un giornale qui, dove, ecco, qui ci dice i milioni degli italiani in depressione psicologica. Vuoi leggerlo?
Sì, c'è il sito State of Mind. Dice: salute mentale in Italia, una crisi invisibile. Nel 2024, oltre 16 milioni di italiani lamentano disturbi psicologici di media e grave entità.
Questo è un quarto della popolazione. Le cifre variano, chi dice di più milioni, qualcuno di meno. Comunque il punto è, una grande fetta dell'Italia sono ammalati nella mente. Perché? Ma dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. Dimmi cosa fai nella giornata, quante ore passi al computer, cosa stai guardando nel computer. Che sterco di bue stai mangiando. Che cibo satanico passa per la tua mente. E poi ti lamenti che sei in depressione? Scusa, la sera vai a passeggiare dove ci sono le prostitute e poi ti lamenti che sei frustrato. Ma stolto! Vai a leggere, prendi una Bibbia, mettiti in ginocchio, vai da Gesù. Se non lottiamo contro il diavolo e la sua depressione, ci scaviamo le nostre fosse, noi stessi, con le nostre mani, o meglio con la nostra mente, dove il diavolo ci seppellirà come i nazisti con gli ebrei. Gli strumenti del diavolo sono, chiedo una piccola lista, scoraggiamento, malessere, autocondanna, che sono opere del maligno che lui usa per portare i deboli nella fede, nella sua fossa, e dopo la depressione, spesso e volentieri arrivano le malattie mentali e anche altre malattie, e spesso qualcuno finisce anche peggio. Cercano liberazione, chi si taglia le braccia si taglia e si fa tagli, ne vedi di queste, specialmente tra i satanisti. E poi c'è chi invece addirittura vuole finire la vita. Proverbi 28:1, Angelina, perché questo non avviene a chi tiene gli occhi sulla fede e sulla parola.
Amen.
Questo non avviene, come dice la parola.
L'empio fugge senza che nessuno lo perseguiti, ma il giusto se ne sta sicuro come un leone. Proverbi 28, verso 1.
Capito? Noi non siamo semplici pecore, siamo pecore leoni, se siamo attivi. Amen. Altrimenti pecore addormentate che il diavolo ci farà una salsiccia di noi.
Amen.
Salmo 27, Angelina, dall'1 al 6, un salmo di Davide.
Il Signore è la mia luce e la mia salvezza.
Di chi temerò?
Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita.
Di chi avrò paura?
Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici, mi hanno assalito per divorarmi,
essi stessi hanno vacillato e sono caduti.
Se un esercito si accampasse contro di me,
il mio cuore non avrebbe paura.
Se infuriasse la battaglia contro di me,
anche allora sarei fiducioso.
Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco.
Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio.
Amen.
Perché Lui...
Perché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura.
Mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora.
E mi porterà in alto, sopra una roccia.
Ed ora?
E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano.
E ora offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia, non gioia religiosa, gioia vera. Canterò,
salmeggerò
il Signore.
Alleluia. Salmi 27, da 1 fino a 6.
Taci, Satana, tu non puoi parlarmi, non sei autorizzato.
Amen.
Perché io con l'autorità di Gesù e dello Spirito Santo ti rimandi indietro al tuo inferno nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Gloria a te, Gesù.
A volte il nemico usa i nostri stessi ricordi, fantasmi dal passato, cose cattive, malvagie che abbiamo fatto, cose realmente avvenute, cose che non possiamo negare. Il diavolo c'ha ragione, sta dicendo la verità, non posso nasconderlo. colpe come, per esempio, un divorzio, decisioni fallimentari, un'amicizia o relazione speciale persa a causa dei nostri sbagli. Nel Vangelo questo fu la cosa, cioè l'autocondanna, che portò Giuda al suicidio, quando si rese conto, Angelina, Matteo 27, 4 e 5, Giuda si rese conto del suo errore e cominciò ad autocondannarsi. Cioè, invece di buttarsi a terra e dire: Gesù, mi merito l'inferno, mi puoi perdonare? Invece cosa ha fatto? Leggiamolo, leggiamolo.
Ho peccato consegnandovi sangue innocente.
Ma essi, i farisei,
dissero: che ci importa? Pensaci tu.
Hai capito che pastori questi?
Ed egli, buttati i sicri nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Matteo 27, versi 4 e 5.
Stiamo andando a impiccarci quando siamo in autodepressione? Stiamo andando a cercare una corda quando sbagliamo? Cerchiamo un ramo su cui appenderci? Ma il suo non fu veramente un pentimento cristiano. Invece di pentirsi nel suo cuore e mettere frutti, opere, avete capito? Falsi profeti evangelici che predicate che siamo solamente sotto la supergrazia, imbroglioni, che non siete altro. Voi siete sotto la grazia di Galati 4.5, dice siete caduti dalla grazia. Cos'è Galati 4.5, Angela? Forse 5.4. Se non è zuppa, pan bagnato.
Insomma. Vado a cercarlo.
Scusate, fratelli, ma il mio macina caffè non macina come una volta, ma adesso macina a rilento.
Capitolo 5, verso 4.
5, 4. Cosa dice?
Siete scaduti dalla grazia.
Ecco. Capito? Voi, pastori evangelici, imbroglioni, non dico le pecorelle sedute che scaldano le panche, già quello non va bene. Ma voi che l'ingannate con la supergrazia, non siete sotto la grazia, la supergrazia, siete scaduti dalla grazia. Allora, il suo pentimento, Pietro rinnega tre volte e si pente con tutto il cuore, si ripromette di fare le opere, che vuole farà? E il Signore lo perdona a Pietro. Giuda invece non è che si ripromette di fare nessuna opera. E allora il suo pentimento era fasullo, come quei pentimenti fasulli nelle chiese che si battono il petto ogni settimana. Quelle chiese fasulle dove pregano in lingue due ore. Fasulli, però non hanno opera in Cristo. Cioè Giuda invece di pentirsi nel suo cuore ha scopo di cambiare, e andare da Gesù e chiedere perdono, a dire: io mi merito di morire, non lui. Lo avrebbe ascoltato? Probabilmente no. Avrebbe ucciso anche lui? Ma chi lo sa, forse sì. Invece cosa fa Giuda? Si rifugia in se stesso. Ma cosa trova in se stesso? Solamente l'autocondanna. Il peggior giudice senza misericordia contro di noi siamo noi stessi, la nostra coscienza, che il diavolo ci dice: sì, è vero, hai fatto questo male, è vero. Per questo dobbiamo andare da Gesù al più presto, confessare, chiedere perdono, andate da quel marito, quella moglie che avete maltrattato, mettetevi in ginocchio davanti a Gesù e anche davanti a lei, a lui, e chiedete perdono. Però il condannarci peggiora solo le cose. Il suicidio, cosa fa il suicidio? Blocca ogni rimedio di Dio. Neanche Dio ti può aiutare se ti suicidi. Potrai solo presentarti davanti a Lui conciato male come sei. Hai rinunciato alla possibilità di cambiare. Il suicidio blocca ogni rimedio, è il culmine di tutti i nostri fallimenti. È la vittoria del diavolo, la sconfitta nostra. Ma finché c'è vita c'è speranza, e la vita è Gesù. E lui può sempre fare qualcosa. Angelina, mi dai una scrittura? Matteo 19,
sì.
Vai al 26.
Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Matteo 19, 26.
Se andiamo da Gesù, ma non solo con preghierine religiose, nenie ripetute, ma parlare a Gesù direttamente dal nostro cuore, allora Lui ci riceverà, ci salverà, ci guarirà, ci libererà e ci amerà e ci prenderà con Lui. E anzi, tramuterà i nostri peccati, le nostre autocondanne del diavolo, va bene? Tramuterà i nostri peccati che abbiamo abbandonato in giustizia. Di nuovo Angelina, 2 Corinzi 5, 21.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. 2 Corinzi 5, 21.
Gloria a Dio. Quindi il Signore tramuta i nostri peccati in giustizia. E qui ci vuole la potenza di Dio. Quindi se Gesù non era Dio, non poteva farlo. E a quel punto, Romani 5, 9 dice che l'ira di Dio non sarà più sopra di noi, dice.
Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Romani 5, verso 9.
Hai capito? Capito? Se andiamo da Gesù, l'ira di Dio viene stornata, viene tolta. Efesino 1, 7. Dobbiamo ricordarci sempre del sangue, sempre il sangue, è una cosa che distrugge il diavolo, il sangue di Gesù Cristo.
In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini 1, 7.
Oggi faremo la comunione col pane e col vino, ed è una comunione, ho messo una foto sulla radio, ce l'hai messa, la foto di Gesù.
La metto adesso.
Ah, non l'hai messa ieri?
No.
Ah, uè, Angelina, che succede qua?
Non l'ho messa.
Ecco.
Ho messo tutte le altre, non questa.
Questa qui è la più importante, mm-hmm. Angelina Dolcina.
Sì, lo so, è vero.
Questa è la più importante. Questa è una foto di Gesù, una foto, un dipinto.
Fatto.
Di Gesù, l'hai fatto?
Sì.
Brava. E lì ho scritto, ho detto ai fratelli, oggi durante la comunione chiederemo a Gesù il perdono dei peccati, che è una cosa che tu dicevi ieri, vero Angela?
Sì.
Che dobbiamo confessare.
Sì.
Giusto. E allora preparatevi, fratelli, chi lo desidera volontariamente, durante la comunione chiederemo perdono dei peccati a Gesù. È una cosa che dobbiamo fare sempre, ovviamente. Oggi lo faremo un pochettino più rimarcato, così che se c'è qualcuno che l'ha fatto con mezzo cuore, state attenti, eh? Adesso potete riparare. Personalmente io ho evangelizzato credenti che, come questo Papa fallimentare, non capivano in che modo il sangue ci salva. Ci salva perché se Gesù non lo avesse sparso per pagare per i nostri peccati, cioè però i peccati nostri, no? I peccati nostri, e allora il nostro conto da pagare con Dio sarebbe ancora aperto. La pena da pagare per i nostri peccati sarebbe rimasta, e la pena è la morte. In Genesi, vai Genesi 2, riparla della pena che dobbiamo pagare. Genesi 2, 16 e 17, per favore.
Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai.
Morrai.
Genesi 2, 16 e 17.
Quindi è inutile che facciamo i bravi religiosetti che si battono il petto. C'è un conto da pagare. Tu vai dal padrone di casa e dici: non posso pagare l'affitto questo mese, però mi batto il petto. c'è da pagare la rata della macchina, vai in banca e dice non posso pagare la rata, però faccio 4 Ave Marie. Ma scusate, fratelli religiosi, guardate che siete lontani, siete, i vostri peccati sono rimasti. Peccati si pagano e col sangue di Gesù, virgola, ma anche con la nostra ubbidienza. La nostra ubbidienza non paga, però mostra che siamo sinceri nel nostro pentimento. Adesso i nostri peccati sono stati pagati da Gesù, sono stati redenti nel suo perdono, nel suo sangue. Possiamo essere salvati e anche redenti, e anche nati di nuovo, e anche vivere in eterno.
Amen.
Senza quei peccati mortali che le religioni cercano di infinocchiarci. Voce del verbo infinocchiare. Non ascoltate questi stolti. Non avete peccati originali derivanti da Adamo ed Eva. Loro sono affari loro con Dio. Noi abbiamo i nostri. E allora sono capoccioni religiosi che cercano di affibbiarci i peccati degli altri, i peccati di Adamo ed Eva, il peccato originale. Il peccato originale non esiste. Che peccato c'è originale? Scusa, un bambino nasce, viene alla luce, c'è un peccato originale. Ma il poveraccio che ne sa lui? Ti pare che Dio... cosa dice Ezechiele 18? I peccati dei genitori non cadranno sui figli. Arrivano i preti della nonna e dicono no, c'è un peccato originale. Ma se dice che i peccati dei genitori non cadono sui figli, Ezechiele capitolo 18. No, perché Sant'Agostina, Santa Filomena, San Gennaro e gli altri andiamo. Ma cosa mi interessa a me cosa dice Sant'Agostino? Sant'Agostino sarà meglio che parla con la parola. Di solito lo faceva, ma ha dato anche dei numeri. Lui, sai che Sant'Agostino dava i numeri dell'otto? Diceva che un bambino muore senza battesimo nell'acqua, va all'inferno e è impazzito. Questo mostra che uno può essere un grande uomo di Dio come Pietro, però Gesù dice vattene Satana, sta parlando con Pietro. Non confidate nell'uomo, in un papa, in un pastore della supergrazia o in me. Solo in Gesù. Cerchiamo di svegliarci, Chiesa.
Amen.
Allora, andiamo a Ebrei 10, guarda, perché loro parlano di peccati mortali. Una volta ho chiesto a due preti, ero con te Angela, sulla salvezza, i preti hanno detto, noi non sappiamo se siamo salvati. Poveri ciechi, guide di ciechi, come Maometto che dice, io non so se sono salvato. Questi preti farebbero dei buoni islamici. Cosa dice Ebrei 10, dal 10 al 19?
In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre.
Quante volte?
Una volta per sempre.
Ah, non ogni domenica?
No.
Non ogni messa?
No.
Oh, però, mi chiedo se sta... Senti, signorante, non conosce la Bibbia. Ma perché non leggete la Bibbia invece delle vostre dottrine che vi siete inventate? Andate alla Bibbia, ma le dottrine sono per spiegare la Bibbia. La Bibbia si spiega più che chiaro, però se voi siete disobbedienti, siete religiosi, addormentati in piedi e non avete lo Spirito Santo, è normale, è logico, è giusto che la Bibbia non la capite. Matteo 13, 12, 13, dice, da 10 in avanti, insomma, dice, a voi è dato di conoscere i segreti, Regno di Dio, a loro, i pelandroni religiosi, non è dato. E Matteo 13, leggere per cortesia, Matteo 13, dal 10 in poi. Comunque non lo leggere tu che è tardi. Avanti con Ebrei.
Verso 11. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati.
Andate a dirglielo a questi sacerdoti che stanno sprecando la vita a ripetere e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati. Cosa state lì a perdere il nostro tempo? Allora, 12.
Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi.
Alleluia! E allora non devi andare ogni settimana a prendere la comunione per salvarti. La prendi la comunione in ubbidienza, Gesù l'ha detto, ma anche tutti i giorni. Ma non per salvarti, festa chiotto, sei già salvato. Guarda, questi... Com'è che dice verso 13?
E aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi.
Ma capito? Gesù sta aspettando che i suoi nemici... I nemici sono anche quei religiosi che vorrebbero toglierci questa verità, sostituirla con le loro dottrine religiose, sataniche, secondo le quali noi saremmo ancora perduti e in bisogno del loro oppio. Sai cos'è l'oppio? No. Droga.
Ah, sì.
Del loro oppio religioso. 14.
Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati.
Guarda, abbastanza questa scrittura qui distrugge un sacco di religioni.
Bellissimo.
Del diavolo.
Ebrei 10:14.
Con un'unica offerta ci ha reso perfetti. Capì? Quando noi camminiamo nello Spirito Santo siamo perfetti. Quando noi camminiamo nella volontà di Dio siamo perfetti. Non devi batterti il petto e accendere le candeline. E poi dice per sempre per quelli che si sono
santificati.
Capito? E tutti i santi in Cristo dicono Amen. Capito? Siamo santificati. Non dobbiamo essere un padre pio o una madre pia per essere santificati. Lo siamo in virtù del santo. Chi è il santo?
È Gesù.
Gesù Cristo, non santo padre che adesso mi pare che è in ospedale. No, è uscito dall'ospedale. Io gli auguro ogni bene. Ma insomma, anche lo Spirito Santo... Leggi 15, Angelina.
Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto...
Questo è il patto che farò con loro in quei giorni. Qual è?
Dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti.
Capito? Ognuno di noi è un predicatore, un papa, un arcivescovo... Un pastore protestante, ognuno di noi che ama il Signore Gesù Cristo, non vi fate imbrogliare dai falsi profeti. 17.
Egli aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato.
Ma ti pare che queste religioni cambieranno le loro false dottrine perché qui è scritto così? Ma allora non si fanno mica... disturbare dalla Bibbia, cosa c'entra? Cerchiamo di capire qua, dice, non c'è più bisogno di culto domenicale, se offriamo noi stessi come culto vivente, come dice Romani 12:1, Angelina, domani 12.
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Romani 12, verso 1.
Capito? Religioni, sveglia, il culto non è il vostro della domenica. È quando offriamo il nostro corpo in servizio a Cristo. Sacrificio vivente. Questo è il vostro culto spirituale. Il culto non è sedersi come gli anatroccoli in chiesa, ma riunirsi con i fratelli, certo, come no. Ma il nostro culto è quando andiamo in giro per le strade, per le case, ovunque, al lavoro, e mostriamo Gesù Cristo, quando si può. E non è che si può sempre. Non posso sempre. Viaggio in aereo, non posso andare a evangelizzare il pilota. Però posso evangelizzare quello seduto a fianco di qui, o a fianco di là. 19.
Ebrei 10?
Sì, chiudiamo lì.
Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. Ebrei 10, da 10 fino a 19.
Ci siamo capiti. Non è solo il prete, il signor prete o il signor pastore o il signor fratello Giuseppe che ha la libertà di entrare nel luogo santissimo, ma tutti noi per mezzo del sangue di Gesù.
Amen.
Non per mezzo di un santuario. In conclusione, la forza del diavolo, e torniamo al punto qua, per solidificarci, nelle sue bugie che ci guidano ad ogni depressione, va bene? La forza del diavolo qual è? È la verità dei nostri peccati, che i nostri peccati sono verità. È lì che ci imbroglia, è lì che ci inganna, è lì che ci butta nella fossa. Allora, Gesù ha pagato per queste cose. E allora diventiamo creature nuove. Nasciamo di nuovo. E dopo che siamo nati di nuovo, non andiamo a sederci in una religione, ma calzari del Vangelo, la spada della parola, lo scudo della fede. E i calzari del Vangelo non funzionano se non camminiamo. Le scarpe sono fatte per camminare. Gesù ha pagato per noi e dobbiamo diventare creature nuove. E allora è lì che il diavolo e le sue religioni perdono forza. Questo almeno rispetto a quelli di noi che ricevono il vero Cristo, il suo sangue vero, il suo sacrificio vero, non fotocopiato dalle religioni, il suo sacrificio per i nostri peccati e non stoltaggini varie religiose. E Ebrei 2,14, Angelina, e 15, questi per i credenti, quelli veri, la parola dice:
affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Ebrei 2,14 e 15.
Amen, 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 amen. Il diavolo sta tenendo tutto il mondo prigioniero con la paura della morte. Gesù è venuto, ha ucciso la morte, l'ha fatta morire la morte. Non c'è più la morte per noi.
Grazie Gesù.
Fratelli salvati che hanno avuto esperienza dopo la morte hanno detto: è come uscire da una stanza e entrare in un'altra.
Sì.
Uscire dalla stanza del nostro corpo, che è una prigione, ed entrare nella libertà del regno di Dio. Invece quelli che Gesù non avevano tempo, era un Gesù nominale, un Gesù cattolico, protestante, un Gesù religioso, e quelli lì avranno tutta l'eternità per pentirsi. Cosa hai seguito tutta la tua vita? È una religione. Attenzione a non essere fessi, ragazzi. Non c'è religione che dice: noi ti salviamo. Ci sono dei diavoletti religiosi che dicono: la salvezza solamente nella nostra chiesa, l'ha detto il Papa. Ha detto il pastore protestante, solamente nella nostra chiesa. Ma per cortesia, vai in un lago, fatti un tuffo, fatti una nuotata. Allora il Signore ci libererà da quelle prigioni mentali che il nemico cerca di costruire anche attraverso depressioni e odio verso noi stessi. Odio verso noi stessi. Per via della verità dei nostri peccati commessi, cominciamo a odiare noi stessi. Ma se guardiamo a Gesù, non ci incammineremo in quella via che ci porta lontani da Gesù. Va bene? E la via è Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Va bene? Cosa Giovanni 14, 6? Giovanni 10, 9. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà, uscirà, troverà pastura. Proverbi 16, 17, la strada maestra dell'uomo retto è evitare il male. Chi bada la sua via preserva se stesso. Evitare il male, evitare il diavolo, evitare le depressioni. Mi dà la scrittura Isaia 35,
sì.
Verso 8.
Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa. Nessun impuro vi passerà. Essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguiranno. Anche gli insensati non potranno smarirvisi. Isaia 35, verso 8.
Ma io vorrei concludere dove ho cominciato, i Filippesi 8.
Filippesi?
Prego per i fratelli, ma c'è bisogno che la leggi, guarda, ci predico io sopra. Filippesi 4,8, fratelli, voglio pregare per voi. Signore, prego per i fratelli che soffrono depressione, ossessioni. Signore, prego per questi fratelli. Signore, che non mettono gli occhi sul mondo, neanche sulle loro malattie, neanche sulla loro depressione. che sarebbe mettere gli occhi sul diavolo, quello che lui sta facendo, ci sta dando la depressione. Non guardate queste cose, sgridatele soltanto. E poi proseguiamo, come dice Filippesi 4:8, verso tutte le cose vere, le cose onorevoli. Proseguiamo verso le cose giuste, le cose pure, amabili, quelle di buona fama, dove c'è qualche virtù, qualche lode, che siano queste cose oggetto dei nostri pensieri, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia.
Amen. Grazie, Signore Gesù.
Devo continuare? Sufficiente, Angelina?
Continuiamo con la Santa Cena e lì potremo fare un verissimo collegamento con Gesù, ma ti leggo prima alcune testimonianze di guarigione dai fratelli, posso? La settimana scorsa abbiamo pregato per diversi fratelli e alcuni ci hanno risposto. Per esempio c'è Luisa che nelle ultime settimane ha dovuto fare diversi esami per la salute, analisi, e scrive: buongiorno fratelli di Radio Blast.
Buongiorno.
Ho una meravigliosa notizia, esiti tutti negativi della visita, dalla visita ginecologica, mammografia, adesso mi ha detto la ginecologa che ci vediamo tra un anno, io credevo tra 6 mesi, ho pregato tantissimo, anche voi avete pregato
gloria
per me,
Signore.
Perché la fede va oltre le circostanze. Io ringrazio, gloria a Dio, il Signore mi aveva dato due versetti, colui che ha iniziato un'opera la porterà a compimento e la tempesta finirà, passerai all'altra riva. Fratelli di Radio Blast, grazie per aver pregato anche voi insieme a me. Volevo incoraggiare tutti i fratelli che non dobbiamo mai disperare, ma confidare sempre nel nostro Padre Celeste. Amen. Grazie, Luisa.
Alleluia, alleluia. Grazie, dolce sorella.
Dio ti benedica, Luisa. Il Signore è con te, vedi?
Alleluia, alleluia.
Amen. Poi c'è Anna Maria che aveva chiesto preghiera per Benedetto. Cari fratelli, la settimana scorsa vi ho chiesto di pregare per Benedetto per un blocco intestinale che si protraeva da 2 settimane. Dopo la preghiera, Benedetto ha cominciato a stare meglio e adesso Gesù lo ha completamente sbloccato. Gloria a Dio, grazie Gesù, grazie a voi amati fratelli per le vostre preghiere e per il vostro amore. Dio vi benedica e vi protegga. Vi voglio bene.
Alleluia. Anche a te, dolcissima sorella. Amen, amen.
Poi c'è anche ancora una testimonianza e da parte di un fratello, si chiama Giuseppe, come te, e ti dice: carissimo fratello Giuseppe,
sono qua.
Lascia che ti arrivi il mio abbraccio in Cristo.
Grazie, ne ho bisogno.
Per il tuo cuore bellissimo, che fa di te un vero uomo di Dio.
Speriamo.
Era da tanto che non ti ascoltavo, ma la cosa più bella è sentirti sempre in prima linea a distribuire con la tua disarmante semplicità le ricchezze del regno a quanti vogliono riceverle. Dio ti benedica sempre e con te tutti i tuoi collaboratori, la tua famiglia e la tua comunità. Vi scriverò ancora. Un abbraccio grande, grande. Giuseppe.
Grazie, grazie Giuseppe. Tienti,
che dolce.
Tienti in contatto.
Bellissimo.
È sempre piacere.
Siete speciali, fratelli. Siete molto dolci. Ringrazio Gesù per voi. Ringrazio anche quelli di voi che ci aiutate con le vostre offerte e decime e ci state vicini, ci sostenete con il vostro amore. Lo so che pregate tanto e fate tutto quello che potete per aiutare la missione, per il regno di Dio. E vi ringrazio. Siete speciali. Si sente la vostra presenza e il vostro affetto.
Gloria a Dio. Dio vi benedica. Angela, a te la parola.
Amen. Andiamo alle richieste di preghiera?
Sì.
Spezzerà per amore. soli no, lo Spirito Consolatore vi darà la verità, Lui sarà vostra forza. Sono nel Padre, voi me rimanete in me, come dei tralci alla vite che la linfa dà, e non vi lascerò mai soli. Se il mondo vi odierà, sarò sostegno per il regno che il Padre dà, ed è già dentro voi.
Amen, Signore. Gloria a te, Gesù. Qui abbiamo Luisa che chiede preghiera per il figlio Michael, guarigione dell'influenza. Cosa dice, Angela? C'ha la tremarella?
Ha detto che aveva la tremarella, già sta meglio, ci hanno scritto, era molto debole. Una influenza con febbre, perché ha detto la metà dei ragazzi a scuola hanno febbre a 40. Sono tutti uguali nelle scuole.
Questo io mai sentito una cosa così. Viviamo in un tempo che teleguidano le malattie, praticamente. Poi anche c'è stata la siringata ultimamente, che hanno siringato il mondo. E sembra che il diavolo sta lavorando. Andiamo avanti, Angelina. Andrea?
Andrea per la gamba destra ha un tendine sfilacciato che gli fa male quando cammina.
Amen. Martina e la figlia Pamela?
Problemi con lo stomaco e l'intestino.
La figlia di Costantina?
Si deve operare alle ovaie.
Maria?
Maria ha detto ho dei capogiri.
Lucia? Lucia e Fabio?
Lucia chiede preghiera per Fabio, per guarigione, liberazione e per un lavoro.
Amen. Graziana?
Per liberazione da maledizioni generazionali e depressione e per le sue finanze.
Depressione, abbiamo parlato oggi. Paolo
chiede preghiera per l'evangelizzazione, perché evangelizzerà a una comunità di cristiani cattolici.
Amen, siamo con te. Maria e la bambina che fra poco nascerà.
E per trovare il medico giusto che possa assistere entrambe quando sarà al parto.
Amen. Emanuele e famiglia.
Ha detto che sta attraversando un periodo molto difficile e stressante al lavoro.
Grazie Gesù. Loredana e Nicola.
Sono marito e moglie. Il diavolo attacca entrambi con frangenti mal di testa e dolori di cervicale.
E adesso tutti insieme sgrideremo il diavolo. I loro figli Emanuele e Serena.
Per protezione.
Amen. Marta.
Per la protezione e benedizione del Signore.
Amen. Antonio.
Per il nuovo lavoro e che possa evangelizzare, lasciare il profumo di Cristo in questo posto.
Alleluia, sì Signore. Raffaella.
Per nuove forze e salute, per il lavoro.
E la figlia di Raffaella.
Anche per lei, per un lavoro contro le paure e le difficoltà psicologiche.
Amen, amen, amen. Poi abbiamo anche delle richieste di Leonardo, Arianna e famiglia. Mimma, Pina e Daniele. Alba Marina, Domenico. Domenico, Paola, Edoardo, Massimiliano e Barbara, Giuseppe e Esther, Sabrina, Pina e Daniele, Maria Vittoria, in nome di Gesù Cristo.
E anche per Giuseppe, Ludovica e Deborah ha chiesto preghiera.
Bene, adesso tutti insieme preghiamo, fratelli.
Ma ritornerò, non temere. Soli no, lo Spirito Consolatore vi darà la verità, Lui sarà vostra forza. Sono nel Padre, voi me rimanete in me, come dei tralci alla vite che la linfa dà, e non vi lascerò.
lascerò mai soli. Se il mondo vi odierà, sarò sostegno per il regno che il Padre dà ed è già dentro voi. Questo pane è il mio corpo offerto, io lo dono a voi, miei fratelli. Questo è il calice che fa nuova l'alleanza fra voi e il Padre Dio. Nel sangue mio questo è mia memoria. Sarò per sempre con voi nelle avversità, sarà l'amore del Padre che vi guiderà. E non vi lascerò più soli.
Amen, Signore. Innanzitutto, Signore, ti chiediamo perdono per i nostri peccati con tutti i fratelli nel mondo. Tutti stiamo pregando insieme che tu ci perdoni i nostri peccati, Signore. Sicuramente tutti i fratelli l'hanno già fatto, ma Signore, oggi lo vogliamo fare con più forza, Signore, con più profondità. Signore, pronti a mettere opere alle nostre preghiere, non solo una richiesta di perdono vuota, solo così per guadagnarci qualcosa, guadagnare un perdono, ma chiedere perdono, Signore, e pronti a mettere opere, Signore, al nostro pentimento. Come Giovanni Battista diceva, andate e tornate, portate frutti di pentimento, smettete di dire che siete figli di Abramo, membri della Chiesa Pentecostale, Battista, Cattolica, o di Fratello Giuseppe, ma portate opere in Cristo. Signore, tutti questi fratellini qui che chiedono preghiera, Signore, soffrono, Signore, hanno dolori nel corpo, Signore, il diavolo li sta torturando con dolori. Signore, tutti insieme qui, uniti alla Chiesa, Signore, spazza per il mondo, Signore, tutti insieme adesso ordiniamo che il diavolo sia legato con le sue malattie, i fratelli liberati da ogni malattia, da ogni maledizione, da ogni dolore. Signore, chiediamo che sia fatto in questo preciso istante. Siate guariti, fratelli, senza dolori, senza attacchi del diavolo, senza malattie, guariti semplicemente nel sangue che adesso celebriamo, il sangue del perdono, della vita eterna, della salvezza, della liberazione, del nostro amore per te, Gesù. Ti benediciamo, Signore. Grazie per essere così amorevole e meraviglioso. Leggo ogni spirito di malattia. Signore, liberazione sui fratelli. Grazie, Signore Gesù. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore, come Signore, tu sei andato nella tua città, Signore. Sei entrato in sinagoga. E tu hai detto, lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri, ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno accettevole del Signore. Signore, noi siamo qui a proclamare il tuo giorno, il tuo momento, la tua vita, la tua guarigione, la tua benedizione. Grazie, Signore, venga il tuo regno, così in cielo come in terra. Grazie, Signore. Dacci oggi la nostra guarigione quotidiana, Signore. Perdonaci i nostri peccati. E fratelli, come noi li perdoniamo ai nostri debitori. Grazie, Signore, ti benediciamo. Ascolta questa preghiera, Signore, so che tu hai già risposto. Adesso aiuta a noi a non avere la zucca dura, ma a credere che tu hai già mandato le nostre petizioni, liberazioni, guarigioni, benedizioni.
Amore più grande al mondo non c'è.
Signore Gesù prese il pane e disse: questo è il mio corpo, prendetene tutti in memoria di me, il mio corpo spezzato per la vostra salvezza. Ricordiamoci, fratelli, che il corpo di Gesù è stato spezzato per la nostra salvezza, perché diventassimo come Gesù, il nostro fratello maggiore. Non ci dimentichiamo, fratelli di Gesù. Teniamolo sempre prima nei nostri pensieri, perché Lui è la nostra vita, Lui è la nostra comunione, Lui è la nostra pace, la nostra benedizione. È tutto in Gesù. Ti benedico, Gesù. Grazie al Padre per te. Grazie, Signore. Tu sei più meraviglioso di quanto noi, che siamo polvere, possiamo mai esprimere. Signore, ti diamo il nostro cuore, Signore. In questo momento ci ripromettiamo di essere tuoi figli, tuoi discepoli, ubbidienti, e ci ripromettiamo di mostrartelo tangibilmente. Il nostro amore per te è come? Amando i nostri fratelli, i nostri vicini, quelli intorno a noi, nostra moglie, marito, figli, padre, le pecorelle, Signore, che vogliamo andare a raggiungere. Grazie, grazie, Signore. Il pane della vita, l'acqua della vita eterna. Grazie, Signore. Prendiamo il pane, fratelli, tutti insieme. Adesso prendiamo.
Questo pane è il mio corpo offerto, io lo dono a voi, miei fratelli. Questo è il calice che fa nuova l'alleanza fra voi e il Padre Dio. Nel sangue mio questo è mia memoria.
sarò per sempre con voi nelle avversità, sarà l'amore del Padre che vi guiderà e non vi lascerò più soli se il mondo vi odierà. Sarò sostegno per il regno che il Padre dà ed è già dentro voi. Io vi ho scelti per vivere l'amore e verità. Questo è il mio comandamento, amore e libertà. E da questo sapranno che siete voi miei fratelli. Amore più grande al mondo non c'è.
E Gesù prese il calice e disse: questo vino è il mio sangue. Gesù ha cambiato l'acqua in vino. E adesso cambia il vino in sangue. E il sangue cambia i nostri peccati in giustizia, la nostra morte in vita eterna. Non perché lo meritiamo, non perché siamo battisti, pentecostali o cattolici, no, ma perché è morto in croce, perché ha dato il suo sangue. Noi non ci amiamo perché siamo la Chiesa dello Spirito, no. Ci amiamo perché Gesù è morto per noi. Alleluia. Ti benediciamo, Gesù. Innalziamo il calice, fratelli. E lo innalzeremo in cielo. Ha detto Gesù che lui berrà il vino con noi in cielo. Alleluia. Prendiamo adesso. È il vino, sangue della nostra salvezza, vita eterna, guarigione, che già è stata data dalla croce, già abbiamo ricevuto la prima volta che abbiamo accettato Gesù, però stoltamente abbiamo permesso al diavolo di avvicinarsi con malattie, eccetera. Ma Gesù dice 70 volte 7, 490, lui ci perdona. E anche 490 volte 7 ci perdona sempre, ogni volta che ci perdiamo sinceramente, nel nome di Gesù Cristo. Pronti a prendere il sangue, fratelli? Lo prendiamo adesso tutti insieme, andiamo.
ci guiderà.
Siamo qui tutti insieme, con le braccia al cielo, stiamo lodando il Signore, con le mani, con le braccia, ma col cuore. È bello amare il Signore. Cosa c'è di più bello di amarsi? Tolto l'amore rimane solo l'inferno. L'Hades. L'Hades si sta spargendo nel mondo. Grazie alle chiese vergognose, il diavolo ha sparso il suo inferno in sempre più posti del mondo, mentre le chiese stanno seguendo le loro porcherie, la loro pigrizia, adorando le panche di chiesa, troppe chiese. E la sposa di Cristo rimane sempre in minoranza. Vedi la sposa di Cristo quando vedi un cristiano che sta evangelizzando, un cristiano che sta dando la salvezza di Gesù senza avere niente in cambio, tranne persecuzioni. Quella è la sposa di Cristo. Alleluia, Signore Gesù. Va bene, con questo, fratellini, io credo che adesso andiamo. Vi lasciamo in buone mani. Quale mani, Angela?
Quella di Gesù, nostro amorevole Gesù.
Leggi la nostra scrittura.
Quella delle mani?
Sì, quella delle mani. Era una delle mie scritture più belle e preferite.
10:28, Giovanni. Io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10:28.
Un'altra preferita, Romani 8. Da 7 in su.
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.
Siamo vincitori sul marchio della bestia, sul marchio del diavolo, sul marchio degli anticristi, del nuovo ordine mondiale. Avanti, Angela.
Infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti né cose future, né potenze né altezza né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Romani 8, da 37 a 39.
Salutiamo i fratelli. Fratelli.
Il Signore sia con voi ogni secondo.
Abbiate una bella domenica nella grazia di Dio.
Amen.
Ormai da voi è già sera. Io vi benedico, fratellini.
Amen.
Noi ci sentiremo mercoledì sera, giusto, Angela?
Mercoledì sera alle 8.
Alle 8. Allora puntate tutte le sveglie, i cronometri e le campane. Alle 8 arriviamo, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Ciao.
Andiamo,
fratelli.
Angela.
Un abbraccio forte, grande, ciao.
Ciao. Amo